Penso che tutti ci rendiamo conto che nella vita abbiamo dei problemi, delle difficoltà, che abbiamo bisogno di aiuto. Ci facciamo aiutare spesso. Spesso paghiamo l'aiuto ricevuto e di conseguenza è come una transizione commerciale. Ci sentiamo in pace perché abbiamo contribuito anche noi con il nostro denaro a pareggiare quanto ricevuto, ma il senso di necessità, di bisogno, soprattutto nei confronti di Dio, di Gesù, deve essere forte. Deve essere una cosa genuina, sincera, non si può inventare. È il tempo, le circostanze della vita che ci portano a avere questa percezione, questo bisogno di aiuto forte, che non è l'aiuto di un giorno o per una necessità, ma è un aiuto costante, necessario tutti i giorni. Questo canto diceva anche: mai più lontano da te, Signore. Quindi non vogliamo essere lontani dal Signore, ma deve essere una cosa che nasce dentro di noi, genuina, che matura nel tempo. Non c'è dove andremo, Signore, solo tu hai parole di vita eterna. Una decisione di rimanere aggrappati al Signore, cosciente, voluta, libera, non costretta da nessuno, ma una conseguenza di una vita vissuta rincorrendo il vento, come dice Salomone, sperando di ottenere, avendo fiammate di soddisfazione, ma abbiamo capito che tutto sommato è una corsa dietro il vento che non si raggiunge mai. L'unica speranza, l'unica nostra speranza è Gesù Cristo, Dio Padre. Dobbiamo arrivare lì, a non confidare in nient'altro che in Gesù, in Dio, non confidando più in noi stessi, nel nostro modo di pregare, nella nostra fede, nella nostra organizzazione, nella nostra intelligenza, ma confidando soltanto in Dio, in Gesù Cristo. Del resto anche Gesù ci ha detto: senza di me non potete fare niente, ma questa frase che il Signore ha proclamato, ha proferito 2000 anni fa e che è riportata in Giovanni 15, deve diventare una cosa cosciente. Devo capire che senza il Signore non posso fare nulla, che ho assolutamente bisogno di Lui, che posso perdere qualsiasi cosa, qualsiasi persona, ma non Lui. Quindi entro in sintonia con Lui, Signore, ho capito, senza di te non posso fare niente. Per quello che riguarda il mio benessere personale, la mia pace, la mia quiete, la mia salvezza, la mia sanità interiore, il mio vivere quietamente in mezzo agli altri, il mio rapporto con Dio, non posso nulla senza di te. E arrivare quindi attraverso un percorso a comprendere questa verità. Io non posso fare niente senza Gesù, di conseguenza ne ho bisogno. Mi sottometto, dipendo come l'aria che respiro, e questa dipendenza non mi umilia assolutamente, ma anzi mi arricchisce. Perché trovo tutte le capacità di Gesù Cristo, le trovo a mia disposizione. Il suo equilibrio, la sua salute psichica. Non dobbiamo andare al Signore soltanto per chiedere la grazia, come si faceva nel mondo, no? Dopodiché, ottenuta la grazia, non ti ricordavi più. Come i famosi lebbrosi che andarono da Gesù per chiedere la grazia: Signore, facci guarire, siamo malati, emarginati, viviamo una vita miserevole, miserabile, abbandonati da tutti. Il Signore dice: andate al Tempio, per dire la preghiera di guarigione. E mentre si incamminano vengono guariti. Di 10, uno torna indietro e ringrazia il Signore. Gli altri 9, ottenuta la grazia, si sono dimenticati di chi gliel'ha offerta e sono andati a godersi della grazia ricevuta. Quindi non andiamo al Signore per chiedere la grazia per il mio problema del momento, il colpo di bacchetta magica, risolvilo e dopo mi dimentico. Ma dobbiamo entrare in questa dimensione di sottomissione, di attaccamento per poter vivere così come il tralcio attaccato alla vite. Un legame solido, forte, duraturo, voluto da noi, desiderato, compreso. Soltanto gli anni, gli avvenimenti possono portarci a questo. Per cui non possiamo criticare, giudicare, rifiutare, condannare chi non ci è arrivato. Ma stamattina ho sentito una bellissima presenza dello Spirito. Nel nostro piccolo, noi piccolo gregge, insignificante, di cui nessuno si accorge forse, abbiamo ottenuto una forte presenza dello Spirito Santo perché abbiamo cantato probabilmente con questo desiderio di percepirlo, con questo senso di bisogno, no? Del Signore. E arrivarci come quella donna dal flusso di sangue che, malata, prima consultò tutti i medici, i luminari di quell'epoca, spendendo tutti gli averi che aveva, cercò in tutti i modi la sua soddisfazione, la sua salute, il suo equilibrio, la sua felicità. Poi gli rimase soltanto l'ultima risorsa, Gesù Cristo. Fortunatamente Gesù non si offende se noi lo accettiamo come ultima risorsa. Non ci dice, ah, mi hai tenuto per ultimo, vai dai tuoi medici. Non ci dice così per fortuna. Ma lui è contento di vederci, anche se è l'ultima risorsa di cui disponiamo, no? Perché l'amore vuole agire, fare, aiutare, cambiare, guarire, trasformare. L'amore vuole il meglio per chi è di fronte e non sta a guardare perché, come, quando si è arrivato. E così dobbiamo diventare anche noi, nelle nostre relazioni con chi ci sta intorno, ovviamente. Non importa quindi come si arriva al Signore, è importante capire che l'ultima risorsa è Lui. Ma non la risorsa per quel momento, per quelle circostanze, poi arrivederci, buongiorno, ti saluto, faccio da solo, sono autonomo, vuol dire non aver capito nulla, essere ancora rimasti dei pagani che vanno al loro idolo, chiedendo al momento ciò di cui hanno bisogno e poi tornano al loro vomito, come dice la scrittura, anche se è una parola forte però. Di capire questo bisogno, questa necessità permanente, costante. Non asfissiante, non umiliante, è una dipendenza che mi dà la vita. Nessuno è umiliato perché deve mangiare tutti i giorni, non è che io sono davanti a delle lasagne, ah, che umiliazione anche oggi mangiare le lasagne. Mi sento umiliato di dover mangiare anche oggi. O di dover bere, o di dover respirare. Rappresentano la vita, lo facciamo volentieri. E così Gesù rappresenta la vita per noi, quindi ci sottomettiamo a Lui sapendo in maniera cosciente, grazie agli eventi della nostra vita, che dipendiamo da Lui. Abbiamo provato tante cose, ci siamo attaccati più o meno di qua, di là, su e giù, alle realtà della vita, alle persone, alle circostanze, alle ambizioni, per arrivare a capire poi che tutto crolla, tutto è vanità, come dice Salomone, tutto è vanità. Tutto perisce, tutto finisce. È come correre dietro al vento. La sola cosa che permane è la parola di Dio. Gesù Cristo, la parola fatta carne, permane in eterno e noi con Lui. Abbiamo bisogno quindi di questa dipendenza. Quando tutte le nostre risorse sono finite, In altri posti magari si predica, credi e vedrai, quindi utilizza le tue risorse. Noi diciamo, quando le tue risorse sono finite, non sai più cosa fare, non sai più dove andare, ci rimane Gesù, come la donna dal flusso di sangue. Mi rimane Gesù, andrò da lui. E così entriamo in un rapporto vero, sano, con il nostro creatore, il quale deciderà cosa fare con noi. È Dio che decide cosa fare di noi. Non siamo noi che possiamo sconfiggere il mondo dello spirito, andare contro le schiere demoniache senza la volontà del Signore che ci apre le porte. E qui riconosciamo quello che possiamo fare grazie a Lui. Senza di me non potete fare niente. E questo niente deve diventare reale, vero, compreso. Per capire che non posso fare nulla, devono essere abbattute tutte le mie risorse. Tutto ciò in cui io mi confidavo. Ma non sempre Dio fa così. Non è che Dio sempre disciplina in questo modo per farti capire che l'ultima risorsa è Lui. No. Però dove succede, cerchiamo di capirlo. No? E di legarci in un modo indissolubile al Signore come una persona vera, concreta, da cui dobbiamo dipendere, prendere il giogo, dipendere, farci guidare, assimilare i suoi pensieri, la sua volontà e quindi godere in maniera conseguenziale della sua realtà in noi. E avere una qualità di vita nettamente migliore a quella che non siamo riusciti a ottenere con tutte le nostre risorse. Dice, io sono la vite, voi siete i tralci. Che sia chiaro, io sono il tralcio, lui è la vite, che sia chiaro questo. Quindi se io vivo è perché la vite è viva. Quindi senza la vite che mi dà la linfa, io sono morto. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto. Se noi quindi sentiamo questo desiderio, questo bisogno di dipendere da lui, mi promette che avremo frutto, un frutto, prima cosa, interiore nostro. Che soltanto chi lo vive lo capisce, noi cerchiamo anche di comunicare, di testimoniare. Però chi non ha vissuto cose similari difficilmente comprende, o perché testimoniamo allora? Perché testimoniando ci auguriamo che lo Spirito Santo nel frattempo apra le menti per far comprendere quello che è capitato nel fratello e nella sorella. Confidiamo sempre nello Spirito, non nelle mie capacità espositive. Io sono un grande comunicatore per cui riuscirò a far capire agli altri. Non è così. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Non possiamo certo concentrarci sulla seconda parte di questo versetto dimenticando la prima. Domandate quel che volete e vi sarà fatto. Amen, alleluia. Abbiamo un padre buono, amante, che vuole che i suoi figli prosperino. Domandiamo, ci darà quello che noi chiediamo. Ma c'è una prima parte che dice, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, se le mie parole dimorano in voi. Se vi lasciate ispirare da me Cristo, che solo io conosco chi è Dio Padre, e quindi posso chiedere conforme alla volontà del Padre, solo io so chi è il Padre, se le mie parole dimorano in voi, voi domandate e otterrete, perché io vi sto dando ciò che è volontà di Dio per voi. Ci vuole quindi un rapporto vivo col Signore. Per comprendere quando è Lui che ci parla. Io prendo, Posso prendere la Bibbia e dire: se tu hai fede, dirai a questo monte, spostati, buttati nel mare, lui si getterà nel mare. Ha detto il Signore questo. Allora io dico: me ne approprio, no? E quindi mi sforzo per avere fede, perché avendo fede io dirò a questa problematica: sparisci, vattene e io sarò libero. Questo è un modo sbagliato di interpretare quello che abbiamo appena letto. Pietro riuscì a camminare sull'acqua per la semplice ragione che Gesù in quel preciso istante gli ha detto: vieni. Gesù voleva che Pietro camminasse sull'acqua e gli ha detto: vieni. Ma in quel momento gliel'ha chiesto. Non è una realtà ormai acquisita per tutti camminare sulle acque. Era una cosa specifica di quel momento. Quindi quando la parola del Signore dimora in noi, noi possiamo chiedere e otteniamo. Gesù gli ha detto: vieni. Pietro ha accettato quella parola ed è riuscito a fare quello che umanamente era impossibile fare. Ma solo perché Gesù gliel'ha detto in quel preciso istante. Quindi se noi siamo in contatto con il Signore, no? E sentiamo la voce del Signore che ci parla in quel preciso istante, nelle circostanze della vita, nelle situazioni in cui ci veniamo a creare, nelle relazioni. E cerchiamo sinceramente la sua presenza, tutto quello che lui ci farà intendere, noi possiamo ottenerlo. Perché ce lo dice lui? Perché soltanto lui conosce la volontà del Padre, soltanto Cristo conosce le intenzioni di questa parola, soltanto lui. Tutte le nostre interpretazioni portano a mille denominazioni, a mille divisioni, perché ognuno pensa come gli pare. Noi possiamo ottenere quindi benedizione da Dio nella misura in cui dimoriamo in Cristo, viviamo agganciati a Lui come il tralcio e la vite, che è un'unione solida, forte, e in questo modo cerchiamo che il Signore ci parli, ci faccia intendere. E così noi possiamo anche sperimentare le benedizioni dell'Eterno. Ma c'è sempre una condizione, c'è sempre una condizione. Perché se io dico, scusate, procedo, poi dice più avanti: se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Io posso mettere l'enfasi, tornando al versetto di prima: se crederai, dirai a questo monte, spostati, il monte si butterà nel mare. Posso mettere l'enfasi sulla fede che io posso sviluppare. E quindi mi sforzerò per crederci anche contro ogni evidenza. Anche se tutto il mio essere dirà il contrario, io mi sforzerò per mantenermi in quel senso che sì, avverrà, sicuramente succederà. Quindi il mio occhio si concentrerà su me stesso, sulla mia capacità di poter credere e non più su Gesù. E non più sull'amore di Gesù Cristo. Entrare in sintonia con l'amore di Cristo. Noi possiamo essere benedetti, sperimentare quindi il frutto dell'amore di Gesù nei nostri confronti, perché l'amore poi si manifesta in fatti concreti. È facile dire: ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, sì, certo. Andiamo all'altare e diciamo: sì, finché morte ci separi, buona, cattiva sorte, e poi sappiamo che non è così, che non siamo in grado di farlo. Lo diciamo, sul piano prettamente emotivo, crediamo, però poi non è così semplice mantenere quel livello, diciamo, di amore, di affetto. Quindi l'amore deve portare sempre qualcosa di concreto. Noi possiamo sperimentare l'amore di Gesù in fatti concreti, che più delle volte non è Gesù fammi la grazia, intervieni qui, intervieni là, su, giù. Ma osservando i suoi comandamenti, se noi quindi siamo arrivati al punto di capire che dobbiamo dipendere da Lui, e ci siamo sforzati, abbiamo provato qualsiasi cosa, abbiamo speso tutti i soldi nei medici, ma l'emorragia continua. E quindi ci disponiamo a credere nel Signore, a credere in Lui come unica risorsa, unica e ultima risorsa. E quando io vedo il Signore come unica e ultima risorsa, allora io ascolterò la sua parola, osserverò i suoi comandamenti. Perché se non lo vedo come ultima risorsa, interpreterò come voglio la scrittura per il mio fine personale, no? E confiderò ancora in me stesso, nelle mie capacità. O mi lascerò trascinare dal mio bisogno, dal mio desiderio, da quello che non posso non avere. Quando ho capito che il Signore è la mia unica e ultima risorsa, osserverò i suoi comandamenti. Perché ho capito che da lì arriverà la benedizione. E quando osservo i suoi comandamenti, allora sento il prodotto dell'amore di Cristo. Quando parliamo dell'amore del Signore, scrossano gli applausi. Ma qui dice, il mio amore tu lo sentirai, lo sperimenterai quando osserverai i miei comandamenti, perché facendo quello che io ti dico, sperimenterai che sono buono. Mi permetterai di agire nella tua vita e agendo nella tua vita ti farò del bene. La parola di Cristo produce del bene. E quindi godrai del mio amore, sperimenterai il frutto del fatto che io ti amo e che voglio il meglio per la tua vita. E noi sperimentiamo l'amore di Gesù quando lo lasciamo vivere in noi. Scopriamo la bontà della sua presenza, le benedizioni che lui ci offre quando lo lasciamo vivere in noi, osservando quindi i suoi comandamenti. Ma ripeto, per osservare i suoi comandamenti dobbiamo essere arrivati al punto di capire che l'unica e ultima risorsa è Lui. Allora Dio permette molte cose, molte situazioni difficili, penose, dove tu non hai più nulla a cui aggrapparti e ti rimane Lui. E sembra un cammino a volte un po' sadico, duro. Ma per poter essere benedetto dal Signore devo osservare i suoi comandamenti. Perché nella sua parola c'è la verità. Ma come faccio a osservare i suoi comandamenti se io penso che la mia felicità venga da ben altra parte? O non posso rinunciare a questo o a quello perché è troppo impellente il bisogno che ho dentro? Il Signore permette tante cose, può permetterle, può non permetterle, questo dipenderà da Lui come deciderà di agire di conseguenza. A volte però tante situazioni difficili arrivano per capire che Gesù è la nostra unica e ultima risorsa, che mi permetterà di leggere in maniera nuova e attenta la sua parola, di leggerla tutti i giorni, di immagazzinarla ben bene e di osservare quindi quanto viene scritto. E così sperimento l'amore del Signore nella mia vita. L'amore non è un sentimento, l'amore è azione. L'amore mi costringe a fare qualcosa, no? Ah, quanto ti amo, sì, certo. Siamo tutti capaci di dirlo, ah, ti amo alla follia. Vi amo! Spesso lì personaggi dello spettacolo arrivano sul palcoscenico, vi amo! Vi amo! Certo, finché rimani distante, finché compri i miei gesti, finché vieni ad applaudirmi, ti amo, dopo vorrei vedere però, in situazioni diverse. Quindi, per concludere, dobbiamo, questo è il nostro cammino, può piacere, può non piacere. La nostra strada è quella di arrivare a confidare solamente in Gesù Cristo, come qualcuno ha pregato stamattina. Confidare solamente in Gesù e in Dio Padre, ovviamente. Non avendo più alcuna risorsa dentro di noi, essendo stati indeboliti dall'opera dello Spirito, a nessuno piace essere indeboliti, neanche a me, a nessuno in verità. Però come dice Dio, nella debolezza io posso manifestare il mio potere. Noi non diciamo al Signore rendimi debole perché sarebbe una preghiera un po' fasulla, ma ci pensa Lui a farlo. Dove vede che può agire sicuramente agisce. Insomma. Noi siamo camminati in questa direzione, può non piacere, può non piacere, io capisco, no? Dove dobbiamo arrivare a percepire che Gesù è la nostra unica e ultima risorsa. Grazie.